Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, ben ritrovati qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. 9 e 4 minuti 50 secondi di lunedì 4 agosto, noi oggi cominciamo parlando di cosa c'è, o meglio, cosa dovrebbe esserci all'origine della letteratura. In apparenza leggiamo i romanzi per apprendere storie che ci divertano, ci facciano pensare, ma la vera spinta a scrivere e leggere è molto più antica. Prova a spiegarcelo Giorgio Montefoschi sul Corriere della Sera, recensendo un libro di Giorgio Agamben. Vero e proprio fiore nel deserto, così lo definisce Montefoschi questo libro, il bel libro di Agamben pubblicato da Nottetempo, intitolato Il fuoco e il racconto. Riconduce questo libro, scrive appunto Montefoschi sul Corriere con estrema decisione, il romanzo alla propria origine, vale a dire il mistero, e lo scrittore al suo percorso. Come l'iniziato, scrive Agamben, assistendo nella penombra eleusina, quindi siamo in pieni misteri di Eleusi catapultati nel passato, l'evocazione danzante del rapimento di Persefone nell'Ade e della sua annuale riapparizione sulla Terra in primavera, come appunto l'iniziato penetrava nel mistero e trovava in questo una speranza di salvezza, così il lettore, seguendo l'intrigo di situazioni ed eventi che il romanzo intesse pietosamente o ferocemente intorno al suo personaggio, partecipa in qualche modo alla sua sorte, introduce comunque la propria esistenza nella sfera del mistero. Questo scrive Agamben in questo libro Il fuoco e il racconto, e Montefoschi prova a renderne conto. Gli scrittori vivono, scrive, in quella penombra eleusina che a tratti riceve bagliori di luce e a tratti è il buio assoluto. Soffrono il buio, vogliono la luce, la salvezza e la rinascita, e la affidano alla lingua, procedendo però a tentoni, perché anche la lingua, anche le parole possono dimenticare di appartenere al mistero e possono andare a comporre i cattivi romanzi. Sono pazzi gli scrittori? Scrive Montefoschi sul Corriere della Sera. Probabilmente sì, i veri scrittori, considerato il tempo in cui viviamo, nel quale soprattutto per esempio l'editoria o certa editoria tenderebbe a escludere le cose nascoste e a chiedere e ottenere spesso verità immediatamente conoscibili. Questo del resto è un tempo in cui non si parla appunto più in nome di qualcos'altro, di un'alterità, un tempo era Dio, ma solo in nome di se stessi. Eppure appunto questo mistero che la letteratura andrebbe a cercare di stanare, che stringerebbe come se fosse, come si stringe d'assedio una cittadella perché un briciolo di verità venga fuori, è molto più vicino, continua Montefoschi in questo bel pezzo pubblicato sul Corriere della Sera, di quanto possiamo immaginare. Il mistero è ovunque, come sapeva bene per esempio Marcel Proust, perché c'è un piccolo saggio di Proust nel quale si racconta una cosa in apparenza molto banale, cioè la settimana di Pasqua, allorché, scriveva Proust, come accade per un'opera che amiamo, per le dolci influenze musicali alle quali bruciamo dal desiderio di affidarci, ognuno a Pasqua s'affretta ad andare in campagna. E che cosa succede in campagna, una banale gita in campagna? In una di queste giornate, divine, nelle quali, scrive Montefoschi, i di là competono in bellezza con i fiori dei ciliegi, gli uccelli cantano nei castagni e le foglie dei castagni hanno una forza luminosa che se la ride della pioggia, lo scrittore ricorda quando bambino vide per la prima volta le sorgenti della Loira. Che luogo misterioso, scrive Proust, le sorgenti della Loira, il fiume che scorre placido non è altro che un lavatoio ombroso, scuro, affollato di girini nel quale le donne sbattono e trascinano i panni. Vagamente, scrive Proust, cita Montefoschi su Corriere della Sera, immaginai che le donne che senza sosta venivano a lavarci la loro biancheria avessero scelto questo luogo preferendolo a qualunque altro a causa del suo carattere sacro e illustre. Insomma, il mistero non è qualcosa di irraggiungibile, ma è lì, o meglio, sarebbe sempre lì, a portata di mano, solo ad avere occhi per vedere. Questo è Ocean Waves, un brano tratto dall'album del 2002 Winter into Spring, nell'esecuzione di George Winston, ma in realtà questo è un pezzo che fu composto nel 1939 dal compositore brasiliano Dorival Caymmi. E Ocean Waves ci accompagnerà tutta questa puntata di Pagina 3. Adesso veniamo alla panoramica, vediamo che cosa c'è sulle pagine culturali degli altri giornali. In edicola avevamo cominciato dal Corriere della Sera. Su Repubblica c'è un pezzo di Emiliano Monreale sul mockumentary, cioè sui film e i video d'autore che mischiano fra di loro finzione e realtà in maniera spiazzante, a volte geniale. Tutto iniziò quando Orson Welles lesse per radio La guerra dei mondi e il pubblico statunitense credette davvero all'invasione aliena. Poi sempre su Repubblica Arundhati Roy, la scrittrice indiana, autrice del Dio delle piccole cose, prova a smontare il mito di Gandhi, mette sotto accusa il padre della non violenza dicendo che benché facesse la carità ai fuori casta, ai cosiddetti intoccabili, in realtà li trattava con disprezzo e condiscendenza. Ora, insomma, provare, aggiungiamo noi, a smontare la figura di Gandhi è difficile. Se proprio dovessimo scommettere, ci azzarderemmo a dire che Arundhati Roy non ha molte possibilità di spuntarla. Poi un altro scrittore, questo già veniva detto a prima pagina, interviene sulla storia del proprio paese. Questa volta si tratta di Abraham Yoshua, scrittore israeliano, che appunto prova a raccontare la storia della striscia di Gaza. E passando all'online, ecco, se il giornalismo su carta se la passa male, quello online sta forse messo anche peggio. Quello che emerge da un pezzo di Andrea Coccia pubblicato sull'inchiesta.it, che scrive: il giornalismo online, non soltanto in Italia, sta attraversando una crisi strutturale, la quasi totalità degli attori in scena a costi di gestione più alti dei ricavi. E allora come fare per sostenere, per rendere sostenibile economicamente il giornalismo in rete? C'è chi, come Marco Alfieri e Francesco Piccinini, direttore di fanpage.it, individua il problema nella mancata rivoluzione di paradigma, e cioè il fatto che l'informazione online è ancora troppo simile a quella su carta. E c'è chi, come il vice direttore di Wired, Federico Ferrazza, in buona sostanza difende il modello di business attuale, vale a dire si tratta del modello basato sullo sfruttamento pubblicitario delle pagine viste, e cioè ogni tot pagine viste il concessionario pubblicitario paga la testata, per esempio tra i 1 e 4 euro ogni 1000 pagine visitate. Allora, una delle strategie, e qui appunto c'è il problema, più funzionali all'accumulo di pagine viste sono i contenuti che vanno sotto il nome di clickbait, letteralmente esche da click, studiate apposta per dare il meglio sul circuito dei social network. E allora si va, appunto, come tutti quelli che vanno online in giro a cercare informazioni sanno, dai contenuti ad alto tasso informativo fino a contenuti a tasso informativo pari a zero, negli ultimi tempi sempre più di cattivo gusto. Allora, nell'ultimo paio di mesi, scrive Coccia sull'inchiesta.it, mi sono imbattuto in centinaia di questi esempi: gattini che rubano giocattoli ai bimbi, leoni beffati da leonesse che rubano loro le prede, gli autogol dell'anno, istruzioni per stirare una camicia o tagliare una torta. Ebbene, quando vedete i gattini appunto sui siti di informazione, in realtà sono esche da click, sono messi lì appunto per cercare di guadagnare, di racimolare qualche soldo di pubblicità. Quindi la domanda qual è, in fin dei conti? Se per essere sostenibile il giornalismo online deve diventare nei migliori dei casi superficiale e nei peggiori soltanto stupido e morboso, ciò che si andrà a sostenere con la pubblicità si può chiamare ancora giornalismo? Allora, a epoche nuove, problemi nuovi, ma per adesso ancora nessuna soluzione convincente. 9.14, 47 minuti qui a secondi, qui a pagina 3. Io vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335-5634-296 oppure inviarci una mail, pagina3@rai.it. Vi segnalo anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Pietro Del Soldà. Si parla del i dissesti del territorio italiano, l'ennesima strage provocata dalla pioggia eccezionale, ma soprattutto dall'incuria dell'uomo, dalle Frontolo a Vibo Valentia, riporta il dissesto del nostro territorio al centro del dibattito. Potete scrivere sin da ora alla città, lacittà@rai.it. E tornando sui giornali, sulla stampa, c'è oggi in Cultura un articolo di Mimmo Candito che parla dei reporter della Prima Guerra Mondiale, ubbidienti come soldatini, sempre tallonati da un ufficiale, tanto che la verità poi emergeva più che altro dalle pagine dei poeti e degli scrittori. In questo periodo, a proposito di Prima Guerra Mondiale, su Radio 3 stiamo molto parlando della Grande Guerra. Basti pensare a programmi come Tempo di Marcia, al fatto che ad alta voce in questi giorni alle 17 propone Niente di nuovo sul fronte occidentale di Eric Maria Remarque, letto da Elias Shilton. C'è un grande poeta però, e quindi arriviamo a quello di cui ci occupiamo adesso, travolto proprio dalla Grande Guerra, di cui quest'anno ricorre il centenario della morte e di cui si parla poco. Si tratta dell'austriaco Georg Trakl, a proposito del quale segnaliamo un pezzo di Fabrizio Centofanti, uscito sulla rivista online La Poesia e lo Spirito, che racconta la tormentata vicenda esistenziale e artistica di Trakl, che insieme a Rilke, Zelan e pochi altri tra le 5 o 6 più grandi voci liriche del secolo breve, probabilmente anche il poeta che ha cantato, appunto lo dicevamo, meglio di chiunque altro, il disastro della Prima Guerra Mondiale, partendo però da una vicenda privata, il rapporto altrettanto tormentato con la sorella minore con cui ebbe un rapporto incestuoso. Cercate, così inizia il pezzo di Fabrizio Centofanti sulla Poesia e lo Spirito, nella vita di ogni artista che porta con sé il sentimento dell'angoscia e dell'ossessione, e troverete, non così di rado, una sorella. Magari una sorella morta nella prima adolescenza, questo è il caso di Mallarmé, la cui sorella Maria morì a 13 anni, o di Munch, la cui sorella morì a 14 anni. Anche in Trakl, cantore del tramonto dell'impero asburgico e dell'Europa tutta nel disastro della guerra, troverete una sorella, Grete, che sarà la sua musa e gli sopravvivrà, seppur per poco. Tutti e due morirono giovanissimi, entrambi suicidi. Georg il 13 novembre del 14, a soli 27 anni, nell'ospedale psichiatrico di Cracovia, e la sorella, qualche anno dopo, a Berlino, povera e malata, a soli 25 anni. Georg proveniva da una famiglia benestante di Salisburgo, suo padre, si continua a leggere sulla Poesia e lo Spirito con questo bel pezzo di Fabrizio Centofanti, che forse farà scoprire a molti un poeta non troppo frequentato, però grandissimo. Suo padre, il padre di Trakl, commerciava in ferramenta, la madre, pur dotata di senso artistico, era una donna piena di fobie e problemi psichici. Trakl, fin dalla prima adolescenza, si legò morbosamente a questa sorella minore, Grete, in un rapporto sempre più intenso e drammatico che segnerà la vita di entrambi. L'ombra di Grete aleggia in tutti gli scritti di Trakl, anche proprio nell'ultima poesia scritta poco prima di morire. C'è Grete che passa davanti ai soldati agonizzanti sul fronte della Grande Guerra. Grete nacque nel 1892, 5 anni dopo Georg. Era una creatura, così la definisce Fabrizio Centofanti sulla Poesia e lo Spirito, appassionata, allegra, con un grande talento musicale. Il loro legame si fece progressivamente più stretto mentre Georg cominciava a manifestare i primi segni di instabilità. Interruppe gli studi, andò a fare un periodo di praticantato in una farmacia dove scoprì le droghe, di cui fu schiavo per tutta la sua breve vita. Indusse anche la sorella all'uso dell'etere e della cocaina in un rapporto sempre più totale e ossessivo, fino al punto da soffrire Georg le pene dell'inferno se la sorella quattordicenne frequentava altri ragazzi. E poi appunto sarà a un certo punto Georg travolto dalla Grande Guerra, perché lui appunto era farmacista, fu richiamato al fronte nel momento in cui appunto scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Si trovò ad assistere dopo uno degli scontri sanguinosi proprio in prima linea a dei feriti gravissimi senza neanche avere gli anestetici, e questo appunto provocò in lui un dissesto tale che lo portò al suicidio, cosa che appunto che fece anche la sorella qualche anno dopo, ormai rimasta sola e orfana appunto del fratello maggiore. Ma appunto questo è davvero un invito a leggere le poesie di Trakl, di cui ricorre quest'anno il centenario della morte, quando soprattutto perché attraverso la sua vicenda privata è riuscito, questo appunto è quello che fanno i poeti, a raccontare il dissesto di un intero continente, cioè dell'Europa. Allora, quando oggi cerchiamo per esempio di ritrovare il bandolo perduto della matassa europea, oltre ai politici, agli economisti, ai giornalisti di grido, non sarebbe sbagliato rivolgersi anche appunto ai poeti, ai narratori, agli artisti che dedicarono la propria vita a decifrare l'enigma insoluto del nostro continente. Allora un consiglio agli ascoltatori di Pagina 3: per un giorno mettete da parte gli editoriali pensosi e intelligenti che si possono leggere sui giornali e tuffatevi nelle poesie di Georg Trakl. Adesso veniamo al reportage trimestrale di scrittura, giornalismo e fotografia che dedica l'ultimo numero all'esplorazione di alcuni luoghi archetipici italiani. C'è per esempio un viaggio di Franco Arminio fra i piccoli centri del Foggiano, un reportage fotografico di Fabio Bucciarelli su quello che resta dell'Aquila e poi un viaggio in quella che fu progettata come la città ideale dell'età dell'oro dell'industria italiana, vale a dire Ivrea, la Ivrea di Olivetti, raccontata da Giancarlo Liviano d'Arcangelo, il quale scrive: in pochi luoghi, più che a Ivrea, diventa evidente come l'architettura sia l'elemento fisico più rivelatorio del rapporto reale fra economia e società. Un quartiere di periferia, per esempio, oppure i criteri di erezione di un edificio pubblico o privato, spesso parlano dei meccanismi del potere più di qualunque studio ufficiale. E fa un esempio dalla recente letteratura. Ecco perché, per esempio, scrive in uno dei suoi capolavori, Austerlitz, lo scrittore tedesco Sebald notò, osservando con attenzione il maestoso edificio della stazione di Anversa, come fosse impossibile non assorbire sotto pelle l'atmosfera di quel luogo, in cui si accavallavano elementi medievali, rinascimentali, bizantini, affinché, al pari del Pantheon di Roma, che guardava dall'alto in basso gli esseri umani, l'edificio sapesse imporre ai viaggiatori i fantasmi delle divinità del XIX secolo, e cioè il commercio, l'industria e, naturalmente, il capitale. E però, e qui appunto si passa da un esempio all'altro, se ad Anversa l'elemento dominante era ed è il tempo, il concetto di tempo rievocato dall'immenso orologio posizionato nell'atrio, a Ivrea ogni costruzione, ogni edificio, ogni opera umana di matrice olivettiana è concepita come un tributo a divinità ben differenti, cioè non il tempo del capitale del XIX secolo e anche del XX, ma appunto, e quindi il tempo inteso come unità di misura della produzione, ma la razionalità, ecco, almeno questo nell'utopia olivettiana, poi neanche tanto utopia, visto che in parte si è realizzata, razionalità messa al servizio di un'economia rivolta al bene comune. Nella città dell'uomo, continua Giancarlo Liviano d'Arcangelo in questo bel pezzo che esce sul reportage, pensato da Olivetti, anche l'architettura andava razionalizzata affinché si potesse rigenerare più ricca, diciamo così, la vita della comunità. In molte realtà industriali italiane, al contrario, l'architettura era stato uno strumento deleterio, spesso appunto uno strumento di ghettizzazione. E poi appunto c'è la contrapposizione fra l'orizzontalità e la verticalità. Il motivo dell'orizzontalità si opponeva per esempio alla verticalità dei grattacieli. Olivetti rimase impressionato quando andò appunto a New York dallo skyline di Manhattan, tanto da scrivere poi a suo padre: semplicemente guardando l'architettura di New York mi resi conto di come qui sia il dollaro l'unico dio che domina tutta quanta la città, e quindi in qualche modo ribaltando il concetto dalla orizzontalità, dalla verticalità all'orizzontalità di una città che appunto mettesse insieme le esigenze dell'industria a quelle appunto dell'uomo. L'articolo è molto più lungo di così, ve l'abbiamo appena segnalato, però dalla lettura di questo pezzo potrebbero nascere alcune considerazioni. Per esempio, una: che senso ha per le città italiane ed europee seguire il mito appunto della verticalità che adesso esplode nell'estremo oriente, in Cina, Dubai, a Singapore? Insomma, siamo gli inventori della piazza e non del grattacielo, quindi non sarebbe più sensato adattare al XXI secolo quello che noi abbiamo e il resto del mondo non ha? E due, ecco, questa forse è la domanda ancora più spinosa: chi sarebbero oggi, non soltanto in Italia ma nel mondo, gli eredi di Olivetti? Qualcuno dice i grandi dell'informatica, come per esempio Apple o Google, solo che Olivetti, oltre a circondare i propri dipendenti da un ambiente lavorativo confortevole, come accade per esempio nella sede di Google, considerava una regola di civiltà il fatto che le differenze di compenso, per esempio fra i dirigenti e operai, non potessero superare un certo limite, e questo difficilmente i giganti della Silicon Valley sono disposti a recepirlo. Adesso parliamo di come sono cambiati i cartoni animati negli ultimi 35 anni, era stato accennato anche in prima pagina, dagli inquietanti cartoni giapponesi di inizio anni 80 a quelli forse sin troppo tranquillizzanti di oggi. Ne scrive Elisabetta Ambrosi sul Fatto Quotidiano. Dice: in principio fu Mazinga Z, che in realtà in Giappone venne trasmesso prima della serie Il Grande Mazinga, arrivata successivamente in Italia, ma questo poco importava ai bambini incollati alla TV e concentrati sulla salvezza del mondo preso di mira da un attacco alieno, come poco importava a quei bambini che guardavano negli anni 70 e 80 i cartoni giapponesi sulla Rai oppure su improbabili TV locali, il fatto che gli eroi e le eroine della loro infanzia fossero passati o spesso avessero difficoltà a passare attraverso una feroce censura, quella del servizio pubblico, ma anche i tagli per esempio del Biscione quando passarono su Mediaset, tanto che la responsabile delle serie televisive trasmesse negli anni 80 sulle reti di Berlusconi, Alessandra Valeri Manera, era diventata il bersaglio costante degli appassionati e dei puristi che non si capacitavano per esempio di come si potesse tagliare un'inquadratura sul seno di Lady Oscar che spuntava dalla camicia dopo un combattimento, o togliere per esempio per intero la scena in cui Giorgi viene coperta e scaldata dal corpo del fratellastro Arthur dopo la caduta nel fiume, insomma qui veniva evocato l'incesto, ne avevamo parlato in maniera completamente diversa a proposito di Georg Trakl qualche minuto fa. Ma appunto, siamo sicuri però, questo è il vero centro dell'articolo di Elisabetta Ambrosi sul Fatto Quotidiano, che nel passaggio da ieri a oggi e anche dal Giappone al mondo anglosassone qualcosa non sia andato perso? Insomma, i cartoni degli anni 60 e 70 avevano un'eleganza di fondo, un rigore narrativo, un approfondimento psicologico che oggi un po' mancano. E poi c'è un altro aspetto, che è quello fondamentale, che riguarda, ecco qui, anche una certa capacità pedagogica, la capacità dei cartoni di raccontare l'immaginario collettivo e i suoi mutamenti, ma anche aiutare i bambini a elaborare gli aspetti oscuri, come la violenza e il male. Negli anni 70 e 80 c'era bisogno, forse questo è il vero cambiamento, di rappresentare i sentimenti oscuri, aggressivi o distruttivi per conoscerli. Da allora, ecco, cos'è che è cambiato nella società, e quindi questo ha avuto una conseguenza anche sull'immaginario dei cartoon. Da allora la rappresentazione della violenza è cresciuta in modo talmente esponenziale che forse, per questo, i nuovi cartoni esprimono l'esigenza di un ritorno alla normalità. Il problema è che siamo passati dal ritorno del rimosso a una sua scissione e non a una sua integrazione o superamento creativo. E quindi, appunto, da questo punto di vista bisognerebbe tornare a una, forse a una cultura critica anche dei cartoni animati, che forse erano i cartoni animati, io li vedevo sicuramente, ma credo forse anche Arturo Stalteri. Buongiorno Arturo, ben ritrovato.
Buongiorno, sì, buongiorno. Sì, io li vedevo un po' forse prima di te, qualche anno sì, prima, qualche però anno, insomma, sì. Mi ricordo che sono d'accordo su questa così analisi che è stata fatta. Oggi non abbiamo cartoni animati, però abbiamo della musica. Allora, si dice che la matematica non sia un'opinione, eppure può capitare, ad esempio, che il numero 6 sia tra il 4 e il 5, quindi questo già vedi che scardina completamente le nostre. E poi può esistere un valzer che fa i capricci? Lo vedremo nella seconda parte del primo movimento.
Bene, Arturo Stalteri ci spiazza con il primo movimento che sta per iniziare. Io invece vi ringrazio per l'ascolto e con me vi ringraziano Marco Cristilli in console, Piero Pugliese in regia, Isabella Carbone in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.